Il falsificazionismo di Popper è uno dei tanti modi con cui i filosofi della scienza del Novecento hanno messo muscoli e carne sullo scheletro del metodo ipotetico deduttivo già delineato nelle opere di Galileo Galilei. Quasi tutte le epistemologie della scienza del Novecento possono in effetti essere viste come modi di allargare, generalizzare, incorporare le intuizioni del metodo ipotetico deduttivo che sembra largamente condiviso anche dagli scienziati di mestiere. E quindi i filosofi della scienza trovano nella scienza reale, come fatta dagli scienziati in carne ed ossa, degli aspetti distintivi che poi si preoccupano di rendere rigorosi, di formulare in termini generali. Quali sono le principali tesi del falsificazionismo popperiano? Vengono descritte e richiamate a partire dalla slide numero 71. La prima tesi, che io ho intitolato Congetture e confutazioni senza molta fantasia, perché Congetture e confutazioni è il titolo di un famoso libro di Popper, una raccolta di saggi, pubblicata originariamente nel 1963 e poi tradotta in italiano per i tipi del Mulino qualche anno dopo. Secondo questa tesi, gli scienziati dovrebbero sforzarsi di formulare audaci congetture o teorie sul mondo e cercare poi di confutarle o di falsificarle, che è la stessa cosa, attraverso severi controlli sperimentali. In questa breve enunciazione c'è il cuore del falsificazionismo di Popper. In primo luogo troviamo la sua terminologia piuttosto creativa, congetture. Cosa sono le congetture? Le teorie, le ipotesi scientifiche che si fanno sul mondo. Ma Popper usa il termine congetture perché anche nella vita quotidiana si fanno delle congetture, a volte ci indoviniamo, a volte siamo smentiti dai fatti. E poi, sempre secondo Popper, gli scienziati devono cercare di confutarle, cioè di vedere se queste congetture hanno qualcosa che non va, qualche punto in cui stridono col mondo reale, o falsificarle. Questo attraverso severi controlli sperimentali. Ora, come capite, le parole teorie e falsificazione sono le parole tecniche della filosofia della scienza, mentre i termini, le parole congetture e confutazione sono la loro variante discorsiva. Chiaramente il libro avrebbe venduto pochissimo se fosse stato intitolato Teorie e falsificazioni, invece Congetture e confutazioni è fra l'altro anche un bel titolo. In questa frase ci sono due termini che ritroveremo. Uno è audaci congetture. Quando è che una congettura è audace? Avremo modo di vederlo. L'altro attraverso è l'espressione severi controlli sperimentali. Quando è che un controllo sperimentale è severo? Anche su questo dovremo tornare. Quindi una frase densa di termini interessanti e importanti come congetture, confutazioni, audaci e severi. Severi controlli sperimentali. Infatti, secondo Popper, solo resistendo a ingegnosi tentativi di confutazione, le teorie possono mostrare il loro valore. Ingegnosi tentativi di confutazione. Voi immaginate il nostro Newton che secondo una leggenda scoprì la teoria della gravità sotto, mentre se ne stava riposando sotto un melo e paf, una mela gli casca in testa con moto verticale e toccandosi il bozzo, Newton pensa che il movimento di quella mela, di quel grave, un movimento rettilineo, doveva rispondere alle stesse leggi del movimento ellittico dei pianeti. Qual era la formula che poteva unificare due movimenti, in apparenza così diversi. E le quattro leggi di Newton risposero a questa domanda. Ora, se Newton, per controllare la sua teoria, si fosse aggirato per il frutteto con una forbice, tagliando i piccioli di diverse mele e constatando che tutte cadevano a terra con moto verticale, secondo la legge di Galileo, avrebbe forse tentato di confutare la sua teoria. Certo, se una mela invece di cadere a terra volava via, questo avrebbe falsificato la sua teoria, ma c'era un punto importante da notare, che è questo. Anche la nonna di Newton sapeva che le mele cadevano al suolo se gli si staccava il picciolo, cioè quel tentativo di confutazione non sarebbe stato affatto ingegnoso. La teoria non correva seri rischi di essere confutata tagliando i piccioli delle mele. I tentativi di confutazione debbono basarsi su dei controlli sperimentali sorprendenti, o per meglio dire su previsioni sorprendenti. E la previsione che la cometa sarebbe tornata in quel mese del 1758 era sorprendente. Perché? Perché se non era noto, non era come le mele, se la teoria di Newton non fosse stata vera, allora la cometa si sarebbe comportata sulla base di qualche altra teoria vera che nemmeno conosciamo e magari non sarebbe mai tornata, o sarebbe tornata in uno qualunque dei 10.000 mesi che si potevano prendere in esame. Dunque era molto rischiosa. Quella previsione era estremamente rischiosa. Era un ingegnoso tentativo di confutazione. Era, per dirlo in un'altra maniera, un severo controllo sperimentale. Questo vogliono gli scienziati, secondo Popper. Vogliono sottoporre le teorie a severi controlli sperimentali, in modo che, se le teorie sono false, è probabile che il severo controllo porti alla luce la loro falsità. Eliminazione di una teoria. Se i controlli portano a falsificazione di una teoria, questa deve essere eliminata. Dobbiamo buttarla via, dobbiamo cercarne un'altra. Basta una sola falsificazione per costringerci a sbarazzarci, sia pure a malincuore, di una teoria. Questa tesi di Popper è una tesi estrema. È il suo un falsificazionismo radicale e non stupisce che questa tesi sia stata ampiamente discussa e criticata da molti. Alcuni suoi allievi, in particolare un certo Imre Lakatos, esule ungherese, all'inizio allievo di Popper e poi suo feroce nemico, disse che la teoria popperiana della falsificazione, del falsificazionismo, era una razionalità a colpo di pistola. È sufficiente un colpo di pistola sparato in testa a una teoria, un singolo incidente, un singolo proiettile, e la teoria è morta. Se noi paragoniamo le teorie a dei soldatini che avanzano in direzione della verità, questa trincea piena di mitragliatrici, dove tutti gli esperimenti falliti, le previsioni rischiose sono proiettili sparati contro le teorie. E questi controlli sperimentali, queste mitragliatrici ideali, uccidono una teoria dopo l'altra. E poi alcune restano in piedi e vanno avanti e ottengono dei successi, guadagnano metro dopo metro la vicinanza sempre maggiore alla trincea nemica. E poi una teoria si volta indietro e dice: sono solo io viva, le altre teorie sono tutte morte. Ma una teoria viva in quest'ottica è una teoria che non è ancora morta. E la storia della scienza ci appare come un gigantesco cimitero di teorie, quelle già morte e quelle che stanno per morire. Questa è l'immagine del falsificazionismo popperiano che uscirebbe da un severo critico di questa impostazione, metodologica come fu Imre Lakatos. Avremo ovviamente modo di tornare su questo punto e su molti altri. Adesso lo esponiamo. Ma supponiamo che la teoria abbia superato tutti i controlli. Una teoria ha fatto 100 previsioni, tutte rischiose, una diversa dall'altra, e tutte sono andate bene. Tutte queste previsioni si sono rivelate dei successi predittivi. Allora possiamo dire, con Popper, vedete nella slide 72, corroborazione di una teoria, che se la teoria supera tutti i controlli, può venire considerata ben corroborata, cioè provvisoriamente accettabile nel corpo delle nostre conoscenze. Qui ci troviamo di fronte a un altro esempio di fantasia creativa di Popper, perché uno si può chiedere cosa vuol dire il termine ben corroborata e qual è la differenza tra ben corroborato e ben confermato. Se andiamo a compulsare un dizionario etimologico della lingua italiana, vediamo che conferma e corroborazione, confermare e corroborare, hanno significati molto simili. Confermare vuol dire con un rafforzativo rendere più fermo, più saldo. Robur forza, corroborare, rendere più forte. Se non è zuppa, è pan bagnato. Ma allora perché Popper inventa questo termine? Perché Popper aveva un conflitto aperto, una guerra senza quartiere con i suoi amici viennesi del Circolo di Vienna, chiamati anche neoempiristi, che oggi verrebbero chiamati bayesiani. I bayesiani, abbiamo avuto modo di dirlo, vedevano la conferma come accrescimento della probabilità di una teoria. Una teoria è confermata se è più probabile che sia vera. Popper non accetta assolutamente questa impostazione. Secondo Popper, la probabilità che una teoria sia vera è sempre zero. Noi non possiamo mai ritenere che una teoria sia probabilmente vera e quindi neanche più probabilmente vera. E allora inventa una parola diversa da conferma per dirci che una teoria che ha superato severi controlli è provvisoriamente accettabile. Solo che questo accettabile, provvisoriamente accettabile, non può essere un sinonimo di probabile. Vorrà dire qualcos'altro. E per 30 anni Popper fu molto laconico su questo qualcos'altro. La sua teoria del metodo venne formulata nel 1934 da un giovane Popper che pubblicò questo capolavoro un po' difficile, tecnico, che è Logica della scoperta scientifica. E solo 20 anni dopo, negli anni 50, spiegò in che senso il metodo funziona per raggiungere i fini della scienza e introdusse un termine su cui, che vedremo tra non molto, che si chiama verosimilitudine, per dirci a cosa mira la corroborazione? La corroborazione è un mezzo, per quale fine? Per avvicinarci alla verità, cioè per trovare teorie che pur non essendo vere, sono vicine alla verità, cioè verosimili. Lasciamo per il momento la verosimilitudine al suo destino e torniamo all'altra affermazione di pagina della slide 72. Per Popper la corroborazione è diversa dall'alta probabilità. Un alto grado di corroborazione non ci permette di affermare che la teoria è certamente vera e nemmeno che è probabilmente vera. Questo però l'avevamo già detto per la conferma, che è diversa dall'alta probabilità. Popper forse aggiungerebbe che una teoria corroborata non solo non ha un'elevata probabilità, ma non è nemmeno più probabile di prima. Del momento iniziale, la probabilità di una teoria resta sempre zero. Tesi sconcertante, molto criticata e che avremo modo di commentare anche in futuro. Alla luce di tutto questo, uno può chiedersi: Se Popper è interessato oppure no alla verità come obiettivo della scienza. E trovate la terza affermazione a pagina 72, dove dice che la verità è l'obiettivo fondamentale della scienza, la verità, cioè la scoperta di teorie vere. E questo non può che metterci in seria difficoltà.